Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Missione Francescana Medicina. Vi devo dare una notizia enorme, grossissima. È tornato Dini. Per due volte l'abbiamo perso per motivi familiari e questa volta invece ce l'ho vicino. Quindi aspettatevi di tutto, di tutto, di tutto.
Ciao Rusconi, buongiorno.
Sei tornato finalmente. Voglio iniziare questa trasmissione in questo modo. Non so se il dottor Antonioni è d'accordo. Novembre 2018, la professoressa Francesca Rovera è venuta davanti ai microfoni parlando della chirurgia del tumore della mammella. Nel dicembre del 2018, il dottor Alfredo Goddi, radiologo, ha parlato di mammografia e ecografia. Nel marzo del 2019, il professor Luigi Valdatta ha parlato della ricostruzione della mammella. Vogliamo chiudere il cerchio. E allora cosa facciamo? Abbiamo deciso di parlare della radioterapia post-operatoria della mammella. Chi è la persona più indicata se non il dottor Paolo Antonioni, che è il direttore della struttura complessa di radioterapia dell'ospedale di Circolo di Varese ASST Sette Laghi. Devo sempre dirla questa storia. E poi leggo una frase che internet ha messo. La radioterapia non deve indurre timori nel paziente che deve sottoporvisi, ma egli deve essere consapevole che tale cura, da sola o unita con altre cure oncologiche, può guarire definitivamente dalla malattia tumorale. Sono belle le parole? Sono giuste, dottor Antonioni?
Sì, sono assolutamente corrette e possiamo vedere adesso in questo breve excursus che faremo sulla radioterapia di approfondire appunto gli argomenti più interessanti.
Ok, dottor Antonioni, ho da dire due cose ai nostri radioascoltatori. Prima cosa, siamo in diretta e quindi ci fa piacere che qualcuno prenda il telefono, faccia questo numero 0332 264 266. Ripeto, 0332 264 266. Abbiamo il nostro Enrico che riceve la telefonata e ce la passa. Poi, se qualcuno vuol mandare delle mail, info@rmf.it è il nostro sito internet. Nostro, giusto? Sito internet. Allora, la prima domanda la preparo io come sempre. Indicazioni della radioterapia post-operatoria nel tumore della mammella.
Molto bene. La radioterapia dopo gli interventi per tumore della mammella può, diciamo, avere varie modalità, sia tecniche sia anche riguardo alle indicazioni per quanto concerne per esempio il frazionamento della dose piuttosto che anche la tecnica stessa. In linea di massima, la radioterapia dopo l'intervento della mammella deve, per tumore della mammella, deve tenere conto del tipo di intervento. Quindi abbiamo una radioterapia che si fa dopo un trattamento conservativo del tumore della mammella, quindi dopo una quadrantectomia o una tumorectomia per esempio, e poi abbiamo invece una radioterapia che si può effettuare in casi appunto selezionati dopo invece gli interventi di mastectomia, cioè quando viene tolta tutta la mammella. Che differenza c'è tra queste due principali indicazioni? La differenza è sostanzialmente questa. Nel caso della radioterapia postoperatoria dopo l'intervento conservativo di quadrantectomia, il trattamento radiante fa parte integrante della diciamo piano terapeutico conservativo per il trattamento del tumore mammario e sostanzialmente ha una funzione di prevenzione della recidiva locale nella sede in cui è stato tolto il tumore, quindi nel letto chirurgico sostanzialmente, ed anche a livello di tutta la restante mammella, che comunque in questa situazione può presentare un maggiore rischio di avere ulteriori localizzazioni tumorali.
Quindi, dottor Antonioni, io le volevo chiedere perché è così importante la radioterapia. E lei ha parlato di terapia post-operatoria. Ci sono delle indicazioni in cui la radioterapia non nei post-operatori, non nei pazienti chirurgici può essere usata, magari in associazione con altre terapie?
Beh, diciamo che al di fuori della setting, diciamo, della indicazione post-operatoria, la radioterapia nei pazienti con tumore della mammella può essere utilizzata in altre due situazioni, cioè innanzitutto nella paziente che presenta per esempio una recidiva locale dopo un intervento di mastectomia e non ulteriormente succettibile di chirurgia sostanzialmente, oppure in tutta un'altra situazione che riguarda la malattia metastatica della mammella, e quindi la radioterapia viene utilizzata per la palliazione o comunque il controllo della sintomatologia delle metastasi, soprattutto le metastasi ossee, ma anche metastasi in altre sedi. Ma per concludere il pensiero che abbiamo iniziato poco fa, l'altra indicazione, quindi abbiamo parlato di un'indicazione dopo intervento conservativo e quindi dopo quadrantectomia, che ha quella finalità, ma abbiamo anche un'altra indicazione che si può verificare anche se con fortunatamente minore frequenza, ed è sono rappresentata da quelle situazioni nelle quali viene effettuata una mastectomia perché il tumore primitivo è localmente più avanzato, e allora a questo intervento, sulla base della valutazione dei reperti che vengono analizzati nell'esame istologico del pezzo operatorio della mastectomia, si possono rilevare alcuni fattori di rischio che richiedono una radioterapia post-operatoria sulla parete toracica piuttosto che su stazioni linfonodali.
Posso fare una domanda? Lei ha parlato e continua a parlare di tumore della mammella nella donna, ma nei maschi succede questo? Ne vede di maschi?
Il tumore della mammella nell'uomo è assolutamente molto meno frequente che nel sesso femminile, ma sicuramente è un'evenienza che si verifica, e quando si verifica sostanzialmente il trattamento è diciamo molto simile a quello che si ha nelle donne, quindi sia dal punto di vista delle terapie adiuvanti sistemiche ma anche dal punto di vista della radioterapia, che sostanzialmente segue un pochino gli stessi criteri che si seguono nel sesso femminile.
Su 10 persone?
Direi che
su 10 sono uomini?
Al massimo è uno.
E quante persone qual è la percentuale, diciamo, dei trattamenti? Quante persone che hanno questi problemi vengono trattate da voi?
La radioterapia postoperatoria per i tumori della mammella rappresenta grosso modo il 30% di tutti i trattamenti di radioterapia che si effettuano in un centro di radioterapia. La seconda poi grossa indicazione alla radioterapia sono i tumori della prostata, e poi via via successivamente altri tumori come tumori del polmone e poi tumori del distretto testacollo e dell'intestino, eccetera.
Volevo chiedere, questo intervento post-operatorio che ho letto che viene chiamato intervento di sterilizzazione, viene somministrato su tutta la mammella residua o solamente dove c'è la lesione tumorale? Perché il vantaggio della radioterapia è quello di andare a colpire questi focolai di cellule tumorali.
Certo, questa sua domanda mi dà l'occasione per esporre un pochettino le diciamo linee guida anche più recenti per il trattamento post-operatorio. Allora, tradizionalmente...
Quindi ci sono delle linee guida?
Assolutamente, ci sono linee guida.
Internazionali sono?
Assolutamente, ci sono linee guida internazionali.
Però voi non sempre seguite queste linee guida internazionali, cioè in base alla vostra esperienza, in base alla letteratura, voi avete dei comportamenti riservati,
no,
diciamo nel protocollo.
Che ovviamente le linee guida non sono la Bibbia, sono diciamo delle definizioni di criteri che guidano il trattamento e alle quali comunque bisogna sempre fare riferimento, ma che ovviamente il clinico deve interpretare nel singolo caso, cercando sempre di arrivare a una personalizzazione del trattamento, concetto che peraltro è recepito sempre di più anche dalle linee guida stesse, che sulla base dei risultati della letteratura, a secondo dei vari livelli di evidenza scientifica di questi risultati, queste linee guida cercano comunque di dare delle indicazioni che siano sempre più personalizzate, e questo vale anche appunto per la radioterapia della mammella. Stavo dicendo che sostanzialmente riguardo al problema della irradiazione di tutta la mammella o solo di una parte, cioè quello che noi in radioterapia chiamiamo volumi di trattamento, sostanzialmente nella radioterapia tradizionale il trattamento consisteva e consiste tuttora ancora nell'irradiazione precauzionale di tutta la mammella residua con associato una sovradose, quello che noi chiamiamo boost, sul letto tumorale, cioè sulla sede in cui il chirurgo ha effettuato l'intervento, e questo tradizionalmente veniva fatto in un periodo di tempo di 5 settimane più una settimana per il boost, quindi 6 settimane, mentre più recentemente si sono sviluppati dei trattamenti che si chiamano irradiazione parziale della mammella, che consentono in alcune situazioni molto, diciamo, delimitate, sostanzialmente in tumori molto piccoli, senza impegno linfonodale, con buoni fattori biologici prognostici, e in pazienti per ora ancora al di sopra dei 50 anni, consentono di fare un trattamento che viene definito partial breast irradiation, ovvero irradiazione parziale della mammella, e quindi in questo trattamento si va a trattare solamente il letto operatorio e quindi la sede dove è stato tolto il tumore. Questo, diciamo, tipo di trattamento poi dal punto di vista tecnico si può realizzare con varie tecniche, e dal punto di vista anche della durata si può realizzare con varie metodiche di frazionamento, in linea di massima tutte piuttosto concentrate, che vanno sostanzialmente da una radioterapia bifrazionata, cioè voglio dire di due volte al giorno, fino a sostanzialmente 10 frazioni che vengono erogate in 5 giorni, a una radioterapia che invece con un frazionamento un pochino più convenzionale può avere una durata che qui di 3-4 settimane, ma questo sostanzialmente solo sulla...
C'è una domanda dal pubblico, prego.
Professore, buongiorno. Una domanda, gentilmente. Per quanto riguarda la radioterapia, è più indicata nelle quadrantectomie o anche nella mastectomia radicale?
Certo, la radioterapia postoperatoria viene effettuata normalmente come un trattamento di routine dopo l'intervento di quadrantectomia o tumorectomia, perché in questo caso fa parte del trattamento integrato conservativo del tumore della mammella, e ancora oggi l'indicazione è generalizzata tranne in situazioni particolarissime di tumori per esempio non infiltranti, a basso grado di malignità e di dimensioni molto piccole, ma sono veramente una minoranza, nei quali in qualche situazione particolare è consentito di omettere la radioterapia, ma nella grandissima maggioranza dei casi dopo la quadrantectomia si fa sempre il trattamento postoperatorio, che poi, ora come abbiamo visto, può essere fatto in grande parte su tutta la mammella, più o meno poi la sovradose sulla cavità chirurgica, piuttosto che in situazioni selezionate come quelle che ho appena descritto, con una modalità di irradiazione parziale. Dopo l'intervento di quadrantectomia, invece, la radioterapia la radioterapia si fa solamente nelle situazioni in cui dall'esame istologico vengono rilevati alcuni fattori di rischio, che sono la infiltrazione dei margini di resezione oppure le dimensioni del tumore particolarmente cospicue, cioè diciamo oltre i 5 centimetri, oppure un importante impegno linfonodale nell'ascella, e in questo caso si fa il trattamento quindi sulla parete toracica ed eventualmente sui linfonodi di drenaggio.
Sì, le pongo l'altra domanda gentilmente, perché il caso clinico è il seguente, cioè in pratica non potendo portare avanti il protocollo di Kenya si è cercato di esasperare la radio con gli antagonisti ormonali. Purtroppo il quadro clinico è impegnativo, sono due binomi che vanno a garantire oppure restiamo nella profilassi e basta?
Ma no, diciamo che l'associazione della radioterapia con la terapia ormonale normalmente può essere fatta senza particolari problemi, certamente le due modalità, diciamo così, l'ormonoterapia e la radioterapia hanno una finalità innanzitutto differente, perché la radioterapia è innanzitutto un trattamento diciamo locale o al massimo, quando va a trattare anche a scopo precauzionale i linfonodi, al massimo loco regionale, mentre la terapia ormonale è comunque una terapia sistemica che ha quindi una funzione di prevenzione anche sistemica. Certamente la radioterapia, quando è fatta sia a livello locale sia sui linfonodi di drenaggio, cioè sostanzialmente quelli dell'apice della ascella e quelli sovraclaveari e quelli delle catene nefronali mammare interne, quindi con un'irradiazione che noi chiamiamo loco regionale, perché si fa carico non solo della sede del tumore primitivo, sia esso la mammella residua piuttosto che la parete toracica nel caso di mastectomia, ma anche di controllare eventuali micrometastasi a livello dei linfonodi regionali, esistono degli studi che hanno fatto vedere come questo trattamento in realtà non da solo, ma quando poi viene associato a delle terapie sistemiche, contribuisce a un miglioramento della sopravvivenza della paziente.
È andato. Puoi darci subito la canzone, Enrico? Grazie. Allora, io vi dico che il dottor Paolo Mantognoni è qui con noi, deve rispondere ancora al nostro radioascoltatore, prego.
Sì, grazie, si è interrotta la linea, mi dispiace.
Prego, prego, prego.
No, stavo ascoltando la sua risposta all'argomento, che l'ultimo che avevamo in corso.
Sì.
Pronto?
Sì, 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 dai. Sento, prego, prego.
Cioè, sulla problematica dell'abbinamento della radio con gli antagonisti ricettori alla terapia ormonale.
Sì, l'abbinamento della radioterapia con la terapia ormonale è un trattamento che è assolutamente fattibile, ed è un trattamento che ovviamente comunque va ad agire su due bersagli differenti. Innanzitutto la radioterapia per il controllo della malattia a livello locale e loco regionale, e la terapia ormonale per il controllo anche della malattia sistemica. Dopodiché, quando la radioterapia in queste situazioni viene appunto effettuata anche sulle stazioni linfonodali di drenaggio, quindi quelle loco-regionali della mammella, per cui l'ascella o soprattutto l'apice dell'ascella, perché normalmente l'ascella in questi casi probabilmente viene svuotata, la regione sovraclaveare, la catena linfonodale mammare interne, questa radioterapia può contribuire in associazione con la terapia ormonale anche a un miglioramento della sopravvivenza della paziente. Quindi diciamo che anche il trattamento loco-regionale può influire in modo significativo non solo sul controllo di malattia e sulla prevenzione delle recidive locali e delle recidive a livello dei linfonodi, ma anche è anche in grado di migliorare la sopravvivenza delle pazienti.
Chiarissimo, professore. Grazie.
Grazie, grazie a lei.
Buongiorno.
Dottor Antonioni, iniziamo, non ci fermiamo, l'altra canzone l'abbiamo sentita, andiamo con questa domanda. Come si esegue questa radioterapia? Cioè c'è qualcosa, una paziente deve... Anzitutto è ambulatoriale o può anche essere ospedaliera? Secondo, cosa fa la paziente? Viene da lei e sente che cosa deve fare?
Allora, la radioterapia in linea di massima è un trattamento che si può tranquillamente eseguire e normalmente si esegue in regime ambulatoriale, perché poi le applicazioni che vengono effettuate hanno una durata di alcuni minuti e di conseguenza non richiedono assolutamente il ricovero. Per quanto riguarda, diciamo, quelle che sono i vari step del processo radioterapico, diciamo che il flusso è di questo genere, cioè il paziente accede al centro di radioterapia su proposta del chirurgo che l'ha operato, piuttosto che dopo una valutazione interdisciplinare fatta tra il chirurgo, l'oncologo e i radioterapisti stessi dopo l'intervento, e a questo punto effettua una prima visita di radioterapia. Sulla base di questa prima visita viene fatto un programma di quello che sarà il trattamento radiante in termini quindi di volumi e di dosi che devono essere erogate. Successivamente il paziente effettuerà quella che noi chiamiamo la TAC simulazione, o comunque una TAC di centraggio, che è sostanzialmente un esame TAC normalmente senza mezzo di contrasto, sul quale poi il radioterapista andrà a contornare i volumi che devono essere irradiati, quindi la mammella piuttosto che i linfonodi eccetera, e sulla base della quale poi il fisico sanitario studierà il cosiddetto piano di trattamento della radioterapia o piano di cura, e dove farà una valutazione preliminare di quelle che sono gli aspetti fisico-dosimetrici della distribuzione della dose. Questo piano verrà poi sottoposto all'approvazione del radioterapista per vedere che tutti i vincoli di dose sugli organi a rischio e sul tumore o comunque sulla sede da irradiare siano rispettati. Dopodiché il paziente potrà iniziare il trattamento sulla macchina di radioterapia, che è normalmente un acceleratore lineare, e su questa macchina verranno ovviamente riprodotti tutti i parametri fisico-dosimetrici che sono stati definiti nella fase di pianificazione, cioè di simulazione, e a questo punto poi si faranno le frazioni giornaliere della durata complessiva di ciascuna frazione, il tempo diciamo in cui il paziente deve rimanere nella sala di trattamento è di circa 10-15 minuti, mentre la erogazione fisica della dose è dell'ordine di 2-3 minuti. Il tempo in più diciamo è necessario, perché durante ciascuna di queste sedute il tecnico deve ovviamente riposizionare il paziente nello stesso modo in cui è stato posizionato nella fase di TAC di centratura, per avere tutti i giorni le stesse coordinate riprodotte e ovviamente riproducibili per una corretta esecuzione del piano di trattamento.
Dottor Antonioni, lei parla di frazionamento, quindi parla di una terapia diciamo personalizzata che è fatta da un'equipe particolarmente numerosa di specialisti, ma questi frazionamenti, che possono anche diciamo diminuire, possono creare dei problemi sulla pelle? E poi perché ci sono questi eventuali effetti collaterali? Sono dovute a radiazioni o perlomeno ad una difficile sopportazione della pelle rispetto a questi fasci ionizzanti?
Allora, in linea di massima, per il trattamento della mammella esistono del tumore della mammella nella radioterapia postoperatoria esistono due principali modalità di frazionamento della dose al momento. Una è la modalità convenzionale, che consiste nel somministrare una dose per frazione che noi definiamo in termini di 2 gray per frazione fino a una dose totale di 50 gray in 25 applicazioni che si fanno 5 giorni a settimana, quindi sono 5 settimane, seguita nella maggior parte dei casi da una sovradose di 10 gray che si fanno sempre in 5 giorni, quindi per un'altra settimana sul letto tumorale. Questo è il trattamento convenzionale. Tuttavia, da ormai oltre 10 anni a questa parte si sono sviluppate delle modalità di frazionamento della dose che sono un po' più concentrate, il che vuole dire somministrare delle dosi per frazione leggermente più elevate, cioè dell'ordine di 2,5 anche 3 gray in alcuni casi per frazione, sino quindi a dosi totali che sono nominalmente inferiori a quelle che si fanno col frazionamento convenzionale, ma che vengono quindi erogate in un periodo più concentrato, quindi per essere più semplici, diciamo in un periodo di circa 3-4 settimane rispetto alle 5-6 settimane del frazionamento convenzionale. Questa metodica quindi di riduzione del tempo totale e di aumento della dose per frazione si chiama ipofrazionamento. Esistono vari regimi e comunque sono delle modalità di frazionamento della dose che a seguito di studi clinici randomizzati su parecchie centinaia di pazienti che sono stati effettuati nel corso, diciamo, degli ultimi 15 anni hanno ormai una valenza di standard, nel senso che possono essere applicati al pari, diciamo, del frazionamento convenzionale. Per ora ancora magari prevalentemente in alcune categorie di pazienti, cioè pazienti sicuramente al di sopra dei 50 anni e pazienti che comunque presentino tumori diciamo di categoria T1, T2 non troppo voluminosi, preferibilmente senza linfonodi da trattare, ma comunque diciamo che questo tipo di radioterapia in alcuni paesi come per esempio il Regno Unito è diventato ormai da alcuni anni lo standard di trattamento radiante post-operatorio in queste particolari condizioni. Quindi sono sicuramente trattamenti che anche da noi ormai si stanno sempre di più sviluppando e che anche noi per esempio a Varese stiamo ormai regolarmente utilizzando nelle ovviamente opportune indicazioni.
Quindi, dottor Antonioni, tutto questo che lei mi dice non comporta problemi per il paziente, cioè il paziente sta bene, non sente niente, non è un trattamento invasivo, non è pericoloso, cioè è assolutamente un trattamento idoneo, estremamente valido, anche se eventualmente può dare delle recidive.
No, tutt'altro, infatti queste metodiche di ipofrazionamento della dose hanno in effetti dimostrato, e alcuni di questi risultati sono proprio anche stati comunicati al recentissimo congresso dell'Associazione Europea di Radioterapia Oncologica che si è tenuto a Milano alla fine del mese di aprile, dicevo alcuni di questi frazionamenti hanno dimostrato addirittura una assoluta diciamo equivalenza con il frazionamento convenzionale per quanto riguarda i risultati clinici in termini di controllo locale, loco regionale della malattia e insorgenza di recidive a distanza, eccetera, e addirittura con un profilo di tossicità, soprattutto tardiva, diciamo anche inferiore in alcune situazioni a quello della radioterapia convenzionale. Questo il motivo di questa diciamo ottimo diciamo profilo di tossicità è dovuto al fatto che in realtà dal punto di vista radiobiologico il tessuto mammario si comporta diciamo come dei tessuti a risposta più lenta rispetto per esempio a tessuti dove c'è un ampio un rapido rinnovamento cellulare come quelli della mucosa, per esempio dell'intestino, piuttosto che della mucosa del cavo orale. Nel tessuto della mammella invece queste reazioni, anche diciamo con delle dosi per frazione ovviamente un pochino più elevate di quelle convenzionali, non solo non danno reazioni superiori, ma addirittura è possibile che siano anche meglio tollerate rispetto a quelle convenzionali.
A proposito di questo, volevo fare una domanda diciamo sciocca. Durante questo periodo di trattamento il paziente può avere rapporti con altre persone? Cioè non c'è nessun, la sicurezza è totale?
Assolutamente, ma questo vale per tutte le indicazioni, per tutti i pazienti che effettuano un trattamento di radioterapia a fasci esterni. Le uniche situazioni nelle quali devono essere messe in atto delle misure di tipo radioprotezionistico, diciamo che nei rapporti tra il paziente e familiari o comunque altra popolazione, sono le situazioni nelle quali il paziente viene trattato con radioterapia metabolica, quindi assume dei radioisotopi che hanno ovviamente delle altre caratteristiche di emissione e che richiedono quindi in alcune situazioni, per esempio, la permanenza del paziente in degenza protetta di radioterapia per alcuni giorni. Ma assolutamente nel caso della radioterapia a fasci esterni non esiste nessun tipo di problematica relativa a una, chiamiamola così per capirci, radioattività del paziente, cioè il paziente che esce dopo la applicazione di radioterapia non è radioattivo e può stare a contatto con chiunque.
Una cosa mia, questa qui invece è ridicola, cioè io mi ricordo quando facevo l'informatore, venivo da voi e vi proponevo una pomata che serviva per la pelle arrossata. Ma esiste ancora questo problema? O esistono o non esiste più? Perché adesso c'entrate e fate poco.
No, certo, il problema delle reazioni cutanee alla radioterapia, in particolare per il tumore della mammella, chiaramente esiste, perché questo è collegato a una reattività del tessuto cutaneo alle radiazioni. Quindi questo è un problema tuttora presente, e tuttavia la prevenzione e piuttosto che la cura di eventuali reazioni acute a livello della pelle che si manifestassero in corso di radioterapia è un pochino modificata rispetto a parecchi anni fa, nel senso che esistono sempre diciamo dei presidi locali basati su creme piuttosto che pomate, quale faceva lei riferimento, ma sempre di più vengono oggi utilizzati dei presidi avanzati, delle medicazioni, si chiamano avanzate, sostanzialmente sono dei cerotti che vengono applicati sulla cute irradiata, i quali non solo possono avere una funzione di trattamento di una eventuale lesione cutanea da radiazioni, quindi sostanzialmente di una lesione di una radiodermite, ma addirittura possono essere applicati già in fase di prevenzione per ridurre l'entità del fenomeno.
Perfetto. C'è forse una telefonata in arrivo? Sbaglio? Pronto?
Pronto?
Pronto? Con chi parlo?
Sono Mario Diurni.
Quella Mario, grazie Mario. Beh, no, sono contento. Vedi, sono anche i medici che sentono la trasmissione.
Grazie a voi, prima di tutto complimenti per la trasmissione, complimenti ad Antonioni che è stato chiarissimo, e complimento ai due conduttori.
Beh, più i due conduttori, diciamo, il migliore diciamo è questo qua sulla sinistra, quello sulla destra, va bene così.
No, non posso fare preferenze, complimenti ai due conduttori. Io volevo restare sull'argomento che è stato toccato con la prima telefonata, perché le indicazioni alla radioterapia negli ultimi tempi si sono più allargate anche dopo la mastectomia, mentre prima per la mastectomia la radioterapia non si faceva quasi più. Quindi volevo dire a Paolo, chiedere questo, se è vero questo qui, anche perché le mastectomie oggi se ne fanno forse un po' di più, si sono tornate a fare più mastectomie perché si fanno anche le ricostruzioni in tempo unico e quindi siccome lo screening porta a delle diagnosi precoci, le donne sono più giovani, quindi l'estetica gioca anche una importanza, quindi se è vero questo, se si sono allargate le indicazioni alla radioterapia e se può indicare con più precisione, oltre alla positività dei linfonodi, quali sono gli altri fattori che possono portare all'indicazione alla radioterapia. Secondo, se c'è indicazione alla chemioterapia e alla radioterapia, quali sono i tempi che vanno rispettati poi per l'esecuzione della radioterapia? L'ha già detto in parte, questo sempre dopo mastectomia stiamo parlando. Un'altra domanda a Paolo è se c'è ancora una indicazione per la terapia cosiddetta neoadiuvante, cioè se la radioterapia viene usata ancora nel preoperatorio. Vi ringrazio.
Grazie, grazie, grazie. Ciao Diurni.
Grazie carissimo per queste interessanti domande. Allora, innanzitutto diciamo che dopo la mastectomia il fattore fondamentale che dobbiamo analizzare per porre una indicazione alla radioterapia postoperatoria è rappresentato dalla presenza di margini positivi, dalle dimensioni della neoplasia che è stata asportata con l'intervento di mastectomia, cioè sostanzialmente quando siamo in presenza di tumori maggiori di 5 cm, quindi dal T3 in avanti, consideriamo il trattamento sulla parete toracica. E poi dobbiamo guardare anche lo stato dei linfonodi, perché sicuramente quando ci sono delle interessamento di un numero di linfonodi superiore a 4, sempre nel setting diciamo da 1 a 3 linfonodi in situazioni un po' più selezionate, dobbiamo considerare ed eventualmente proporre il trattamento postoperatorio dopo la mastectomia. Inoltre, sempre per il maggiore sviluppo che recentemente ha avuto diciamo lo studio dei fattori prognostici biologici del tumore della mammella, ci sono delle situazioni nelle quali possiamo andare a considerare la radioterapia postoperatoria dopo mastectomia in base ad alcune caratteristiche biologiche, quindi per esempio pazienti che abbiano una prognosi sfavorevole per assenza di espressione per esempio dei recettori ormonali, piuttosto che per elevato indice proliferativo, piuttosto che per altre caratteristiche biologiche, possiamo in queste situazioni, sempre in relazione anche alle dimensioni del tumore, piuttosto che all'interessamento linfonodale, proporre la radioterapia. Quindi forse sì, rispetto a qualche tempo fa le indicazioni si sono un pochino più diciamo allargate, ma forse più che allargate direi si sono ora consolidate, perché non dobbiamo considerare solo le caratteristiche sia diciamo dimensionali sia biologiche del tumore primitivo, ma anche lo stato dei linfonodi, e questo è il primo punto. Sul secondo punto, cioè la mi sembra che era l'associazione con le terapie non con le, con le terapie mediche, diciamo, per quanto riguarda allora la terapia ormonale, abbiamo già visto prima che la radioterapia non comporta nessuna problematica di associazione, mentre certamente con la chemioterapia in linea di massima non, nel tumore della mammella non associamo il trattamento di radioterapia concomitante, proprio per evitare diciamo così delle reazioni soprattutto cutanee che in certe situazioni possono diventare effettivamente eccessive, e quindi si preferisce, qualora si sia fatto si debba fare un trattamento adiuvante di chemioterapia, si preferisce completare questo diciamo programma chemioterapico e poi fare la radioterapia. Certamente questo in alcuni casi sposta la somministrazione della radioterapia ad alcuni mesi dopo l'intervento chirurgico, diciamo mediamente possono essere dai 3 ai 6 mesi, ma certamente in queste situazioni si tende a privilegiare la chemioterapia, innanzitutto perché si tratta di casi nei quali la prognosi è estremamente grave e quindi richiede un trattamento in prima istanza sistemico per il controllo della malattia micrometastatica, e quindi poi il controllo locale con la radioterapia avviene dopo e quindi anche temporalmente lo si somministra dopo. Poi c'era un altro aspetto che avevamo forse toccato, che riguardava invece la tempistica tra il trattamento radiante e la chemioterapia, e questo aspetto, diciamo, che poi una volta finito il trattamento con i farmaci, allora sì, noi cerchiamo di intervenire subito con la radioterapia per limitare il più possibile, ridurre il più possibile comunque il tempo complessivo. Riguardo invece all'altro aspetto che sulla radioterapia, sul ruolo di un'eventuale radioterapia preoperatoria, va bene, nel passato, come giustamente raccontava il dottor Diurni, è stata in qualche caso eseguita parecchi anni fa. Al momento ci sono anche alcuni studi che sono tuttora in corso, che sembrerebbero dimostrare un ruolo interessante della radioterapia anche in questa situazione, soprattutto magari in alcuni tumori particolarmente, diciamo così, voluminosi, mentre una volta questo lo si faceva in modo estemporaneo, oggi viene fatto per ora nell'ambito di alcuni studi controllati.
Io volevo dire una cosa soltanto anche ad Enrico. Enrico, noi abbiamo soltanto 5 minuti, giusto? 5 minuti di trasmissione. Possiamo sorvolare e non mettere la canzone, ho visto la tua faccia. Però, perché voglio chiedere una cosa veloce: posso trattare con la radioterapia lo stesso seno già trattato?
Allora, questo è il
tema. È successo alla mia amica, eh?
Certo, questo è il tema della cosiddetta reirradiazione, che è un argomento che non riguarda solo il trattamento di tumore della mammella, ma riguarda la radioterapia in generale, e cioè nel corso degli ultimi 10-15 anni, a seguito del notevole sviluppo tecnologico della radioterapia, è stato possibile proporre programmi di reirradiazione di tutti i tumori in sedi già precedentemente trattate con la radioterapia, perché la tecnologia a disposizione ci consente di essere sempre più precisi e di risparmiare il più possibile i tessuti sani quando magari sono già stati in particolare irradiati in un ciclo, diciamo, precedente. Ovviamente, diciamo che va sempre valutata la situazione nel singolo paziente, quindi caso per caso, e laddove è possibile il trattamento deve essere fatto con delle metodiche sofisticate, con delle modalità e anche in questo caso con dei frazionamenti che siano abbastanza prudenti, perché ovviamente in queste situazioni la probabilità di effetti acuti e tardivi dalla seconda irradiazione è certamente maggiore di quanto non sia in una prima fase, ma comunque la risposta è certamente affermativa, perché oggi è possibile fare un ritrattamento.
Dottor Antonioni, volevo dire, le ho dato delle bellissime risposte, ma questo trattamento quando lo iniziamo? Subito dopo il trattamento chirurgico?
Ecco, allora, normalmente nella paziente che non deve fare un trattamento di chemioterapia adiuvante, come abbiamo parlato prima, il trattamento di radioterapia in teoria potrebbe essere iniziato nel giro anche entro un mese dalla fine dall'intervento, perché diciamo è una fase abbastanza precoce nella quale è utile, diciamo, intervenire a livello locale. Certamente se ci sono delle problematiche di guarigione della cicatrice chirurgica, allora bisogna ovviamente osservarle, e diciamo che in linea di massima, anche questo è un aspetto importante, diciamo che in un periodo sino a un paio di mesi dall'intervento è assolutamente, diciamo, una tempistica normale e regolare. In alcune situazioni molto molto particolari può essere anche necessario attendere qualche settimana in più per far guarire le cicatrici.
No, c'era una domanda, giustamente, dai, dilla tu velocemente, no, perché abbiamo un minuto.
La domanda è molto semplice, semplicissima: c'è il problema del bunker, cioè il paziente è sottoposto a tutto questo in una posizione che è non solo scomoda, ma per certe persone è inaccettabile. E come facciamo? Cioè, per forza ci deve essere il bunker, e per forza bisogna stare immobili?
Dottor Antonioni, risponda velocemente, per favore.
Per forza, questo è un elemento, un requisito fondamentale di fattibilità del trattamento radiante, senza il quale non è possibile fare la radioterapia. Ma comunque il paziente viene aiutato e consigliato e supportato da tutto lo staff, diciamo, del reparto, soprattutto in questa fase dagli infermieri e dai tecnici, che ovviamente lo aiutano a, diciamo, fare in modo che il trattamento sia reso effettivamente, diciamo, fattibile anche dal punto di vista della sua permanenza nel bunker.
Allora, dottor Antonioni, dobbiamo ringraziare innanzitutto Enrico. Grazie Enrico, e scusa la seconda canzone, te la perdoniamo, la settimana prossima ne metti tre, va bene? Ok, la seconda cosa, un ringraziamento a chi ha telefonato, quindi anche al dottor Diurni, sono contento che anche i medici ci sentano. Terza, ringrazio Dini, perché senza Dini non si può fare questa trasmissione, ed è vero. Quattro.
Troppo bravo.
No, ma è vero. E quarto, il dottor Paolo Antonioni. Abbiamo già promesso che verrà a parlare di radioterapia della prostata, nel tumore della prostata. Grazie a tutti, alla prossima, grazie, e arrivederci.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.